Lasciatemi qui a suggerire la meditazione che dovrebbe essere così molto personale, guidata dal testo, dal grande testo del libro di Coelet. Anche noi dovremmo avere per i certi periodi dell'anno alcuni libri che fanno da riferimento, una sorta di spiritualità lungo l'anno, come del resto fa la tradizione giudaica. Coelet fa parte dei cinque rotoli che ritmavano le feste dell'anno. Allora il Cantico dei Cantici, il Cantico d'Amore, veniva letto nella festa di Pasqua in primavera. E il libro di Ruth, 7 settimane dopo, a Pentecoste, per commemorare l'alleanza e il dono della legge. E poi le Lamentazioni, per ricordare la distruzione del Tempio. E Esther, la festa dei Purim, una sorta di carnevale, diremmo. E Coelet, in autunno, al tempo dei raccolti, dei campi, delle vigne, degli olivi, al tempo dei raccolti dell'abbondanza, nella festa delle tende, che Israele celebrava proprio al momento della ricchezza, al momento della forza, per ricordare il periodo del deserto, della povertà, della precarietà del deserto. È utile, appunto, se dovessimo anche noi scegliere un libro al calar della sera o alla fine di un anno, al momento del raccolto, nel momento in cui portiamo in casa le messi, raccogliamo quello che ci sembra bastare per essere felici, per esserci rassicurati, senza avere altre preoccupazioni se non quella di divertirsi, di far baldoria, come pensava il giovane Enrico, proprietario del Vangelo, che non immaginava neanche un istante l'insensato che la notte stessa sarebbe morto. Metterò i granai, ricordate, la parabola. È bene rileggere Coelet per non soccombere al peso del tempo e della vanità. Perché la paura è proprio quella, che il tempo ci stia trascinando via, che noi stiamo combinando poco, che addirittura si peggiori, che non si veda in qualche maniera la costruzione di qualcosa che dia senso a ciò che noi vorremmo fare. È bene rileggere Coelet per sentire la grazia della fragilità o il canto del tempo. C'è un tempo per, c'è un tempo per. Perché c'è tempo e tempo. C'è il tempo che semplicemente ci potrebbe schiacciare. E c'è il tempo invece in cui noi siamo chiamati a raccogliere delle opportunità. Iniziava così il testo di Coelet. Per ogni cosa c'è la sua stagione. Questo è il tempo che ci schiaccia. Adesso riprenderà il nuovo anno. Ci sarà l'inverno, primavera, estate, autunno, pressa poco le stesse cose. Di anno in anno c'è appunto la sua stagione, ma poi c'è il suo tempo invece per ogni faccenda sotto il cielo. Cioè c'è un tempo che è quello cronologico, che designa solo un tempo determinato di una certa durata. La fine dell'anno, 2002, ci ricorda che un anno è passato. E poi c'è il tempo come opportunità, come occasione favorevole per. È come se il tempo fosse un contenitore nel quale poi si tratta di dar vita alla nostra vita, appunto. Bisogna approfittare del tempo per delle opportunità di esistere. Per vedere che cosa tracci nel tempo, per vedere cosa fai, appunto. E a questo proposito nel tempo si può far tutto, si può piantare e sradicare, piangere e ridere, gettare e raccogliere, abbracciare e astenersi dagli abbracci, amare e odiare. Ogni cosa ha suo tempo, c'è tempo per tutto. Queste 14 paia di possibilità che elencano tutte le possibilità che l'uomo ha in simbolo. partono con la prima che abbraccia tutta la vita, nascere e morire, e con l'ultima che descrive gli opposti radicali, amare e odiare. Tutto il resto è incluso. E allora noi siamo qui alla fine di un anno, di uno scatolone appunto, di un contenitore, a ridire la grazia che ci è stata fatta di alcune opportunità, anche a me quest'anno, alla mia azione, è stata fatta grazia di una serie di occasioni, della capacità di vederle, il campo dell'intelligenza, che è quella di cogliere le occasioni. Il tempo è solo apparentemente un caos e ciascuno vede quello che vede, bisogna imparare a vedere. A vedere e a scegliere, è il tempo dell'intelligenza ed è il tempo del rischio di scegliere, perché non è possibile scegliere tutto. Se uno sceglie tutto, sceglie il contrario di tutto, cioè niente. Se voglio che il mio bilancio non sia nullo, io devo scegliere certe occasioni e rifiutarne altre. Questo è il campo del rischio, è solo il rischio che traccia la scia della mia esistenza, quello che io faccio esistere e ciò che io mi arrischio di scegliere. E non è un rischio di azzardo, come gettare dei dadi a caso, ma è cercare di cogliere la grazia che mi dà il coraggio di esistere prendendo dei rischi. È il rischio della fede. E cos'è la fede? È la speranza che abbiamo, certo molto insicura, la speranza che abbiamo che qualcosa di quello che facciamo sia preso da Dio. Dice Coelet che l'uomo ha in sé l'idea del tempo pieno di Dio. Mica noi abbiamo il senso pieno del tempo, lo può avere solo chi al principio, alla fine, chissà cos'è la nostra vita. Bisognerebbe in qualche maniera possedere il principio, alla fine, chissà, continua a dire Coelet, ho provato tutto, ma chissà, no? E l'uomo ha in sé questa idea di eternità, l'idea del tempo pieno di Dio, e spera di cogliere lui, poverino, delle occasioni nella sua vita che non siano solo passeggere, ma possano in qualche maniera essere iscritte da Dio nella sua eternità. Solo che l'uomo non sa ciò che Dio fa da un capo all'altro del tempo. Per questo noi dobbiamo scegliere nel rischio della fede, sperando che la grazia agirà sulle nostre scelte rischiose. E noi siamo qui a chiederci cosa abbiamo scelto. Ho fatto qualcosa anche quest'anno, ciascuno di noi può dire così. Come sapere se ho fatto buone scelte? Certo, il piacere, dice Coelet, la gioia di fare certe cose, come il mangiare, il bere, il godere la vita. Certo, il piacere, la gioia che certe azioni mi danno sono un segno della grazia e del giudizio di Dio. Ma come essere certi che la nostra vita valeva la pena di viverla? Dal momento che il giudizio, dice Coelet, verrà solo quando la mia vita sarà finita, quando io non sarò più vivo per saperlo. Sarà quella un'opportunità ben strana, quella in cui Dio giudicherà il giusto e l'empio, e io potrò infine sapere, ma non ci sarò. Chi veramente sa? Ciò che è sicuro è ciò che Dio realizza, senza bisogno di ritocchi, abbiamo sentito. Davanti a Lui sono presenti ogni esistenza, ogni cosa, ogni vita, in un panorama istantaneo, poiché Egli è Dio al di sopra del tempo e dello spazio, E tuttavia, anche Dio cerca. Pensate, Coelet, quanto è sapiente. Cioè, noi facciamo delle cose prendendo l'occasione, sperando che Dio le raccolga. Dio in qualche maniera ha un'assolutezza, una stabilità che sembrerebbe non potersi interessare alle nostre cose vane. E invece Dio cerca, tra le cose che l'uomo fa, Dio cerca. L'ultimo versetto terminava così: Dio ricercherà ciò che è passato, ciò che è fuggito, Dio lo cercherà. Nonostante la perennità ed eternità di Dio, Dio cercherà qualcosa o qualcuno che è scappato, che è fuggito. Di che cosa si tratta? Di che cosa è la ricerca Dio nel suo giudizio finale? Forse che va a cercare qualcosa di cui si è dimenticato, lui di cui si è appena detto che tutto gli è eternamente presente. Dio cerca. E va a recuperare, lui solo può recuperare ciò che fugge. L'uomo non può, perché dimentica tutto. Ma la memoria di Dio invece può, nel fiume del tempo, come il cercatore d'oro nel suo setaccio. Dio può raccogliere quella mia scelta, quel mio atto, in cui il suo sguardo ha visto una pepita d'oro. Dio raccoglie l'eternità dei nostri gesti, solo Lui lo può fare. Nel fiume del tempo emergono delle opportunità che ciascuno di noi coglie. Possono essere delle isole sopra il caos della vanità, delle isole grazie alle quali affiora la solidità del tempo di Dio. Io ho fatto qualcosa anche quest'anno. L'ho fatta nello stordimento delle cose da fare. Ho cercato di farla nel rischio della fede, ma non ho saputo salvarla dal naufragio. Al momento è stata travolta dallo scorrere spietato della vanità. Ma Dio cercherà ciò che è passato, ciò che è fuggito, e la sua grazia ne farà un pilastro dell'eternità, una pietra preziosa da piantare nella casa che egli ha costruito. Allora fermiamoci un istante, con questa fede, consegniamo l'anno che finisce, tutto quello che è accaduto intorno a noi, tutto quello che abbiamo visto. Radicare, sradicare, guerra, pace, distruggere, costruire, amare, odiare, nascere, morire, tutto abbiamo visto, anche quest'anno, tutto. E tutto quello che noi abbiamo cercato di guardare, di scegliere, di fare, tutto quello che abbiamo colto come un'opportunità e abbiamo cercato di dargli realtà. Il nostro essere moglie, marito, genitori, figli, soli, il nostro essere adulti, giovani, anziani, il lavoro, il compito quotidiano, i posti e i momenti della nostra vita di tutti i giorni, quello a cui abbiamo guardato di più, a cui abbiamo pensato di più, ci siamo legati di più, gli incontri, gli affetti, la cultura, le speranze, le paure, la famiglia, la città in cui abitiamo, la società, la chiesa che stiamo costruendo. Sappiamo che tutto questo, tutto ciò che noi abbiamo visto, ascoltato, toccato, assaggiato, tutto ciò che abbiamo desiderato e fatto, è stato tutto vanità. Lo abbiamo fatto nella nostra pochezza e nella nostra inconsistenza. Ma abbiamo creduto, abbiamo voluto credere, crediamo che in queste nostre scelte, in questi nostri gesti vani, c'era la tua grazia. Lasciamo a te, Signore, il giudizio. A te e alla tua bontà. lasciamo a te raccogliere ciò che della nostra povera vita di questo anno, ma della nostra esistenza intera. Lasciamo a te di raccogliere ciò che nella nostra povera vita può stare nella tua casa e nei tuoi granai. Non abbiamo la pretesa di sapere. Abbiamo solo il piacere di ringraziarti e l'ingenuo desiderio di regalarti la nostra povera vita.